Cari amici, Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore». Che cosa sono queste dimore? Possiamo sperare di occuparne una? Possiamo conoscere come e dove trascorrere l'eternità? Franco ed Ernesto discuteranno queste ed altre domande con il loro consueto spirito di tolleranza e buona volontà verso tutti. Questi programmi sono presentati dalla Don Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi in tutto il mondo. Ecco a voi, Franco ed Ernesto.
Grazie Giulio. Franco, di tanto in tanto mi hai assicurato che secondo la Bibbia, la quale è l'esposizione del piano di Dio per il genere umano, l'eternità sarà trascorsa qui sulla terra e che la nostra morente razza sarà ristorata alla vita, in condizione perfetta, conservando la sua natura umana.
Questo è quello che la Sacra Bibbia chiaramente insegna, Ernesto.
Lo credo, Franco, ma Gesù disse: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore», ed aggiunse: «Io vo a prepararvi un luogo». Per quale motivo Gesù avrebbe sentito la necessità di preparare un luogo per il popolo, se questi dovrà essere ristorato alla vita qui sulla terra? Inoltre, la terra non ha bisogno di essere preparata ad accogliere degli esseri viventi. Perché già lo è, non ti sembra?
È vero, Ernesto, però anche le dimore menzionate di Gesù erano pronte. D'altra parte, esse non furono affatto promesse ai suoi discepoli.
Ma se proprio un momento fa abbiamo osservato che Gesù andava a preparare quelle molte dimore.
Non era esattamente questo che voleva dire Gesù. Se leggi con più attenzione la Bibbia, vedrai che Gesù disse semplicemente che nella casa di suo padre già vi erano molte dimore. Infatti, rileggiamo insieme. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Quindi si tratta di dimore già esistenti. Poi aggiunge: «Io vo a prepararvi un luogo». E questo significa che si trattava di qualcosa di diverso di quelle dimore già esistenti.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Io vo a prepararvi un luogo. Hai ragione, Franco. Davvero è necessario fare molta attenzione a ciò che leggiamo nella Bibbia per comprendere quel che realmente vuol dire. Comunque, l'impressione generale suscita dalla superficiale considerazione di quell'espressione e della promessa fatta da Gesù di una dimora celeste in cui avrebbe vissuto tutti gli esseri umani buoni e giusti. Ma se non promise questo, come appare ben chiaro quale significato hanno quelle parole?
Io penso che la più ragionevole veduta al riguardo è quella che considera le molte dimore né più né meno dei luoghi in cui abitare o delle condizioni di vita nelle quali verranno a trovarsi le creature di Dio. È logico supporre che al di sopra delle umane condizioni di vita ve ne siano anche delle altre.
E la Bibbia dice qualcosa in riguardo?
Sì, Ernesto. Nel Salmo numero 8 leggiamo che Iddio creò l'uomo facendolo di poco minore degli angeli.
Ma dimmi, Franco, non è motivo di speranza per il cristiano il poter divenire un giorno come un angelo?
La Bibbia non insegna che i cristiani diverranno angeli, ma li incoraggia a riporre il loro affetto nelle cose di sopra.
E che cosa vuol dire questo?
L'Apostolo ci esorta a riporre i nostri pensieri ed i nostri affetti laddove Cristo siede alla destra di Dio Padre. Ai cristiani è stato promesso che se rimarranno fedeli saranno esaltati con Cristo alla gloria divina per regnare con Lui e ridare pace e felicità al genere umano.
Infatti un momento fa hai citato un testo biblico nella quale è detta che Gesù, al tempo della sua risurrezione, fu innalzato al di sopra degli angeli.
Sì, l'Apostolo Giovanni, parlando di tutti i cristiani, dice: «Noi saremo simili a Lui, a Gesù Cristo, perché lo vedremo come Egli è», il che insegna che la speranza del cristiano è di pervenire ad una condizione superiore a quella degli angeli.
Allora Gesù volle riferirsi a questo quando disse: Io vo a prepararvi un luogo.
Esattamente. La dimora degli angeli fu creato prima di quello umano e naturalmente già esisteva ai giorni di Gesù. Ma la Chiesa, secondo le Scritture, doveva divenire una nuova creazione. Gesù fu il primo ad essere innalzato a questa nuova e sovrana posizione nell'universo.
Allora, Franco, non ritiene che un'altra speranza per i popoli sia costituita dalla possibilità di poter entrare un giorno nel cielo? Non è stato provato che l'uomo, a causa del peccato, perdette per sempre la sua dimora terrena?
Tutti i cristiani devono coltivare una celeste speranza, ma questa speranza non è per l'umanità in generale. In primo luogo, Gesù non promise di preparare un luogo per il mondo intero, ma solo per i suoi fedeli seguaci. In Luca 12:32, egli disse loro: «Non temere, o piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno».
Il tuo pensiero allora è che vi sono due specie di promesse nella Bibbia, cioè una terrena, che trovi il suo adempimento nella ristorazione dell'umanità in generale, e un'altra celeste, che sarà adempiuta con la completa esaltazione alla gloria dei cieli di coloro che hanno fedelmente seguito le orme di Cristo durante quest'era evangelica.
È chiaro, Ernesto. Troverai questo punto esaurientemente esposto in uno dei piccoli grafici del libretto Il piano di Dio.
Un momento, Franco. Posseggo una copia di quel libretto. In tal modo potrai spiegarmi meglio.
Benissimo. Vedi il secondo grafico, il più grande.
Sì, ecco. Vedo che illustra le varie età secondo il piano di Dio, non è così?
Esattamente. Ecco qui il mondo avanti il diluvio.
Sì, rammento. Quel mondo ebbe inizio con la creazione, vero?
E finì col diluvio, ai giorni di Noè. Dopodiché si aprì quella nuova epoca definita dall'Apostolo Paolo come il presente malvagio secolo. Attualmente noi stiamo vivendo i giorni di chiusura di quest'epoca.
Allora illustra un mondo che va verso la fine?
Esatto. È la fine del mondo profetizzata dalla Bibbia, Ernesto. Ora, questo presente malvagio secolo, come puoi notare dal grafico, è stato suddiviso in varie parti.
Infatti, vedo che la prima parte è chiamata età patriarcale. Ma che cosa significa questo?
Si tratta di un ristretto periodo di oltre 600 anni che ha inizio dopo il diluvio e termina con la morte di Giacobbe. In tale periodo i rapporti di Dio si limitarono esclusivamente con certi patriarchi e particolarmente con Abramo, Isacco e Giacobbe. E Dio fece una meravigliosa promessa ad Abramo, affermandogli che per mezzo della sua progenie sarebbero state benedette tutte le famiglie della terra. Questa promessa fu rinnovata ad Isacco e più tardi a Giacobbe. Alla morte di questi, quella promessa fu ereditata dai suoi 12 figlioli, i quali divennero poi le 12 tribù che costituirono la nazione di Israele.
E ciò, secondo il grafico, segnò l'inizio dell'età giudaica, non è vero?
Precisamente. Durante questo periodo, Dio perseguiva i suoi fini per mezzo della nazione di Israele. Ecco perché è chiamato età giudaica.
Vedo che il periodo successivo mostrato dal grafico è definito come età dell'Evangelo. Ma quando ha avuto inizio?
Al primo avvento di Cristo. Durante tale periodo, Dio ha tratto fuori i fedeli discepoli di Gesù, istruendoli per l'elevata posizione che avrebbero dovuto occupare con il loro Maestro, in quel regno che porterà pace, gioia e vita a tutti gli uomini, durante l'età successiva e per l'eternità.
Questa successiva età sarebbe quella indicata dal grafico col nome di età millenniale?
Corretto. Ora, come tu vedi, Ernesto, se desideriamo apprezzare l'armonia della Bibbia, è necessario fissare ben chiaro nella mente questi diversi periodi del divin piano. Ma al momento il tempo ci costringe a rivolgerci al nostro amico Giulio per concludere questo programma.
Grazie, Franco. Amici ascoltatori, il libretto Dio la ragione è pieno di speranza e conforto per tutti. contiene la verità in armonia con le sacre scritture. Lo riceverete gratis e franco di porto. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.